Laudetur Jesus Christus.
Il titolo della radio giornale della Radio Vaticana: il Papa e i membri dell'Arena della Pace, i giovani hanno bisogno di testimoni di non violenza. Domenica Leone XIV incontrerà i bambini in piazza San Pietro. Padre Fortunato: mai più bambini feriti dalla guerra. Medio Oriente: Hamas respinge la proposta di tregua degli Stati Uniti. Decine le vittime dei raid su Gaza. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. C'è troppa violenza nel mondo, così Leone XIV, che stamani ha incontrato in Vaticano i movimenti e le associazioni fautori un anno fa dell'iniziativa L'Arena di Pace. Tra loro anche l'israeliano Maoz Inon e il palestinese Aziz Sarah, che a Verona furono protagonisti, alla presenza di Francesco, di un coraggioso e significativo abbraccio di fronte a 12.000 persone. Il servizio di Antonella Palermo.
Volere la pace implica creare istituzioni di pace. Discorso di Leone XIV e circa 300 rappresentanti di quel mosaico di gruppi che si fanno interpreti di proposte di pace intorno alla dottrina sociale della Chiesa. C'è anche Olga Karac, attivista bielorussa, esule in Lituania, che per il suo impegno in nome dell'obiezione di coscienza è minacciata di morte. Porsi dalla parte delle vittime è essenziale per disarmare cuori e menti, riafferma il Papa, che evidenzia come la pace parta dal basso, può avere tempi lunghi, esige che le differenze siano riconosciute, assunte, attraversate. Il Papa elogia l'impegno di movimenti dialoganti che mettono in campo creatività e genialità. È così che si genera speranza.
La non violenza come metodo e come stile deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni.
Dice infine Prevost, che esorta le istituzioni politiche, economiche, educative, sociali a sentirsi interpellate per cooperare alla cultura della pace.
Oggi nell'aula Pio XI di Palazzo San Calisto a Roma si è svolto il simposio La Chiesa dei Bambini verso la Giornata Mondiale dei Bambini, in programma nel settembre del 2026. Intanto domenica i più piccoli incontreranno Papa Leone alla messa delle 10:30 in Piazza San Pietro in occasione del giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. Sentiamo Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, al microfono di Daniele Piccini.
Io credo che chi, tra virgolette, ecco, ha posto al centro della società per la prima volta i bambini con tutta la loro dignità è stato il cristianesimo. Le due affermazioni, le diverse affermazioni di Gesù nel Vangelo, ecco, hanno dato il via alla riscoperta e alla bellezza dei bambini nella Chiesa.
Durante il simposio sono stati citati due o tre volte i bambini dell'Ucraina e della striscia di Gaza. Come dire, non possiamo permettere che ci siano dei bambini infelici o addirittura minacciati dalla guerra.
Io credo che questa è la ferita e la vergogna dei potenti di turno, che invece di portare, in base a quel compito, a quel mandato politico che hanno, la pace, che sarebbe il primo compito di un uomo che amministra e serve una nazione, stanno portando guerra, distruzione e morte. Io credo che questo è un peso e un macigno sulla coscienza dei potenti, e di questo credo dovranno rendere conto a Dio.
Apriamo la pagina internazionale. Resta al palo la nuova proposta statunitense per una tregua a Gaza, accettata da Israele ma respinta da Hamas, che la giudica insoddisfacente. Un rifiuto che incoraggia alcuni membri del governo Netanyahu a rilanciare un'escalation di forza nella striscia. Sul campo anche oggi decine le vittime dei raid israeliani. Paola Simonetti.
Hamas boccia la nuova proposta di tregua messa sul piatto dagli Stati Uniti e accettata da Israele. Benché preveda una tregua di 60 giorni, il rilascio di 125 detenuti palestinesi ergastolani e di oltre 1.100 cittadini di Gaza detenuti dall'inizio della guerra e la consegna di 180 corpi di palestinesi in cambio del ritorno a casa di 10 ostaggi ancora vivi e di 18 corpi di sequestrati deceduti, il gruppo islamico non vede le garanzie di uno stop duraturo del conflitto, tuttavia afferma di continuare a valutare. L'apertura di Hamas e anche il recente via libera di Israele ad altre 22 colonie in Cisgiordania illegali sul fronte internazionale. Un rifiuto quello della fazione islamica palestinese che ha spinto il ministro della sicurezza nazionale israeliano Gvir a rilanciare la proposta di un'escalation militare nella striscia. Non ci sono più scuse, ha dichiarato, è tempo di entrare con tutta la forza per distruggere Hamas. Sul campo intanto si continua a morire, sotto i raid israeliani almeno 18 le vittime dall'alba di oggi, mentre l'ONU definisce Gaza il luogo più affamato al mondo, con il 100% della popolazione a rischio carestia.
Il presidente russo Putin è pronto ad un vertice con quello ucraino Zelensky e quello americano Trump solo se saranno prima raggiunti risultati nei negoziati diretti tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. L'Ucraina da parte sua è pronta per il prossimo round dei negoziati con la Russia, ma attende ancora il testo promesso del memorandum di cessate il fuoco da Mosca, lo ha spiegato il ministro degli esteri ucraino Sibiga. Andiamo in Sud Sudan, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk ha lanciato l'allarme per un ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese a seguito del forte aumento delle ostilità, degli arresti arbitrari e dei discorsi d'odio nel paese. Lo scontro tra le forze di difesa popolare e il movimento di liberazione del popolo all'opposizione ha causato nelle ultime settimane almeno 75 morti e 78 feriti tra i civili, ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. Marco Guerra ne ha parlato con Suor Elna Balatti, missionaria comboniana nella città di Malakal.
La situazione del Sud Sudan è andata deteriorando. L'accordo di pace del 2018 avrebbe dovuto porre fine alle tensioni che avevano causato la guerra civile e l'accordo di pace prevede dei meccanismi, è l'ultimo dei quali sono le elezioni politiche che sono state rimandate varie volte e ora sono fissate per il 2026. Ciò che sta avvenendo dal febbraio sono stati mesi in cui si sono venuti degli scontri violenti tra elementi che sono firmatari di questo accordo.
È percepibile questa divisione anche nella popolazione o è una guerra civile che vede contrapposte solo milizie armate?
Purtroppo le divisioni che sono profonde del conflitto non sono confinate ai gruppi militari e ai politici, o si rispecchiano anche in molte dinamiche fra la popolazione civile e dividono la popolazione su linee etniche.
È stato presentato ieri a Roma il 21esimo rapporto dell'Associazione Antigone, che da anni si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penitenziario. Al microfono di Roberta Barbi ascoltiamo il presidente Patrizio Gonnella.
Ci sono luoghi, per esempio San Vittorio a Milano, Foggia, Lucca, dove per ogni posto ci sono due detenute. E questo significa anche che questi detenuti saranno sconosciuti, sono numeri di matricola, non sono più persone, perché non sono riconoscibili in quelle quantità. Ma anche quando gli occhi ti dicono che stai per prendere scelte tragiche, come suicidarsi, in realtà non vengono percepiti.
Avete giustamente messo in correlazione il fenomeno del sovraffollamento con il dramma dei suicidi in carcere, anche perché, dati alla mano, la maggior parte dei casi è avvenuta in istituti in condizioni di sovraffollamento, appunto.
È fondamentale che ci sia una coscienza pubblica, collettiva e diffusa rispetto alle condizioni tragiche, perché non possiamo pensare che i detenuti siano qualcosa di altro e diverso da noi. Quella frase di Papa Francesco ce l'abbiamo ben chiara: perché non io e te? Vuol dire empatia, vuol dire immedesimarsi, vuol dire anche avere coscienza che il destino va in una direzione o nell'altra.
Le preghiere imparate da bambino ai campi estivi, l'azione cattolica dei ragazzi, il catechismo e l'universo di una fede semplice e familiare sono raccontati in Sicuterat di Paolo Malaguti. Il volume raccoglie gli articoli della serie uscita per l'Osservatore Romano. Eugenio Murrali ha intervistato lo scrittore.
Il nostro desiderio era quello di rimandare a un rapporto con la fede informale, mediato da codici, ma anche da credenze, magari non perfettamente comprese, ma non per questo meno autentiche. E quella radice mi ha dato tanto e quindi sono partito da lì in una sorta di autobiografia di un percorso molto normale, credo, ma al quale ovviamente sono molto legato.
La religione dei miei nonni era fatta di stupore, di apparizioni. Come ha segnato il suo immaginario quella relazione con il divino?
Vivevo la fede con due anime. Da un lato c'era la dimensione familiare che affondava le radici in un mondo che sembrava anche aver visto il sovrannaturale, e dall'altro invece c'era il catechismo che era più pettinato, più ordinato. La radice familiare, proprio perché fatta anche di elementi narrativi incomprensibili, mi ha emozionato di più. Quella fede mi commuoveva nel senso stretto del termine, ecco.
È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina in regia, Michele Raviari in studio e Camilla Del Vecchio, che termina oggi il suo periodo di stagio in redazione, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15.